Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come dicevo all'inizio della celebrazione, è possibile che per qualcuno di voi questo sia effettivamente il primo giorno di Quaresima. E ovviamente immagino l'impatto che avete avuto entrando in chiesa, senza fiori, con questo viola sufficientemente triste che predomina, e ovviamente la percezione che abbiamo con i segni liturgici che a questo servono, no? A coinvolgere la nostra capacità sensoriale, la impressione che abbiamo avuto subito che qualcosa è cambiato da una settimana a questa parte. Domenica scorsa verde con i fiori, con la liturgia solenne, alleluia, gloria, e oggi invece questa situazione molto seria, impegnativa, come mi piace sempre dire. Il colore liturgico, questo viola, ha diverse funzioni, rappresentatività differenti, no? Il viola del periodo liturgico dell'Avvento dice questo lavorio di preparazione. Il viola che usiamo ugualmente per i defunti dice il lutto. Questo viola dice la serietà di un cammino impegnato, la serietà di una penitenza, di una volontà di conversione e di rinnovamento della vita che non può mancare in questi giorni. Infatti, voi sapete che il ciclo liturgico della liturgia festiva, intendo, ha 3 anni, è diviso in 3 anni successivi. L'anno A, che sarà quello che celebreremo il prossimo anno se Dio vuole, l'anno B, che è quello che abbiamo celebrato l'anno scorso, e quello C, che è quello che stiamo celebrando. L'anno A ha lo schema battesimale, l'antico percorso dei catecumeni adulti che si preparavano a ricevere il battesimo nella notte di Pasqua. È il catecumenato antico. L'anno B, quello che abbiamo fatto l'anno scorso, è stato inventato, è stato messo su con la riforma liturgica ed è cristocentrico, ci mostra la centralità della Pasqua di Gesù, morte e risurrezione del Signore come centro della nostra vita. Quest'anno, anno C, il ciclo liturgico ci dice la conversione prendendo in mano soprattutto i 2 sacramenti che portano questo effetto, che sono il battesimo e la confessione. Quindi vediamo subito come il colore liturgico, il tempo liturgico, ma anche la volontà del cammino liturgico che la Chiesa ci fa fare sia proprio questo, di una vita che si converte, si rinnova, riprendendo in mano il battesimo che abbiamo già ricevuto tutti, e frequentando, accostandoci alla confessione che ha questa forza di rinnovare la nostra vita. Adesso vi chiedo di fare uno sforzo con la fantasia, ci proiettiamo al giorno di Pasqua, ci proiettiamo alla fine dell'ottava di Pasqua, la domenica dopo Pasqua, la festa della misericordia, quando intronizzeremo il quadro della Divina Misericordia qua sull'altare. Visivamente vedremo questa immagine del Cristo, la Divina Misericordia, dal cui cuore escono 2 raggi. Un raggio, il raggio rosso, è l'Eucarestia, ed ecco, il raggio bianco indica battesimo e penitenza, battesimo e confessione. Siamo in un cammino, dunque, quest'anno, che ci vede impegnati, ci vede capaci di mostrare al Signore la volontà di rinnovare la nostra vita, rinnovarla con l'aiuto della grazia di Dio. Prima considerazione che possiamo fare, che potremo fare insieme, ma io non ce la faccio, sono debole. Io direi non dire mai questo, perché San Paolo ci insegna per la sua vicenda personale che noi dobbiamo dire sempre quelle parole che ha detto lui, quelle parole che lui ha sentito da Gesù e che ha detto lui parlando della sua vita. Da Gesù: ti basta la mia grazia, nella tua debolezza si manifesta la mia potenza. E lui dice: io sono l'ultimo di tutti gli apostoli, come un aborto, però confido nella grazia di Dio. E questo è il nostro atteggiamento. Ce la faremo? Dipende da quanto confidiamo in Dio. Dipende dall'impegno personale e da quanto confidiamo nella grazia di Dio che non mancherà. Il Vangelo di oggi, tradizionalmente, quindi da antichissima data, pensate che la liturgia cattolica si è fissata così com'è adesso, tra il IV, V e VI secolo. Per antichissima tradizione, e anche nella riforma liturgica del Concilio Vaticano II, ogni anno A, B e C, la prima domenica di Quaresima si legge il Vangelo delle tentazioni di Cristo. Un Vangelo impegnativo. Adesso chi, come gli insegnanti per esempio, sanno cosa vuol dire parlare ai bambini, immaginano lo sforzo che c'è stato stamattina per parlare delle tentazioni ai bambini. È una cosa seria, perché le posizioni che abbiamo adesso noi oggi nella vita della Chiesa presentemente, in questo millennio, in questi anni, sono fondamentalmente due. Una posizione è quella di chi vede il diavolo dappertutto. Non stare attenti, il diavolo è anche sotto il letto, nell'andito se c'è la luce spenta, come ci dicevano da piccolini. E tutte le cose che succedono, tutte, anche quelle che vengono dalla nostra cattiva volontà, sono da addebitare inevitabilmente al demonio. Dall'altra parte c'è chi, ecco l'altro estremo, nega il diavolo, che sarebbe al massimo la personalizzazione ideale del male che è nel mondo. Noi sappiamo che le due cose estremizzate così vanno male. Io vi ricordo, ma abbiamo già detto tante volte, che il diavolo non si può negare. Il diavolo è una creatura di Dio, una creatura, quindi creato buono da Dio, che si è ribellato. Essendo un puro spirito, ha decisioni irrevocabili, quindi non si può parlare di una conversione del diavolo né di un pervertimento degli angeli. Questo è avvenuto una volta per sempre, come ci racconta la scrittura nella storia della salvezza. E pensare che la Bibbia parla del demonio, Satana, maligno, con le varie accezioni, arriviamo a 800 volte, 400 circa nella prima parte della Bibbia, che è l'Antico Testamento, 400 volte circa nel Nuovo Testamento. Il diavolo non si può negare. La parola diavolo vuol dire divisore, viene dal greco diaballo, che vuol dire mettere in mezzo, gettare in mezzo, separare, qualcosa del genere. Allora noi cominciamo a capire che il fumo del demonio è presente sempre. Guardate la divisione che c'è nel mondo, guerre dappertutto, contrapposizioni molto forti, pensate all'America Latina in questo momento. Poi pensiamo alle nostre famiglie, il danno maggiore delle famiglie oggi è la divisione. Pensiamo alle nostre comunità, dove continuamente, anziché lo sforzo di andare avanti, di aiutarsi reciprocamente, nascono, come dice anche l'Apostolo, quindi è una cosa che abbiamo già dai primi anni della vita della Chiesa, nascono sempre contrapposizioni. Pensate anche alla nostra stessa vita. Quante volte con le nostre scelte mostriamo di essere differenti da quello che diciamo di credere. Il diavolo è presente, il diavolo esiste. E quello che noi dobbiamo ritenere non è tanto una presenza demoniaca, stile film dell'orrore, dove sono teste che girano, vomiti verdi, perché onestamente queste sono cose un po' esagerate. Ci sono queste forme di possessione, di infestazione, di ossessione, basta leggere la vita dei santi per sapere questo. Però guardate, una forma minima di presenza del demonio rispetto, ecco la pagina del Vangelo di oggi, rispetto alla tentazione. La tentazione cosa vuol dire? La tentazione è quel momento nel quale il diavolo, sfruttando quella irresistibile attrazione che noi abbiamo al male, ci spinge a cadere. Quel momento nel quale io, si tratta di alcuni secondi, decido, ma seguo Dio, sto forte nei miei principi, mi impegno seriamente a fare come mi dice Gesù, oppure faccio altro. Si tratta di alcuni secondi dico dal punto di vista della formazione, dal punto di vista dottrinale, che la tentazione in sé non è peccato, se no Gesù sarebbe stato tentato e avrebbe peccato. Non è peccato in sé, quel momento in cui io sono vacillante non è peccato, è un momento di tentazione. Il peccato è nel caso che io cada, faccia quello che la mia natura ferita dal peccato originale e il demonio mi spingono a fare, oppure un atto virtuoso nel caso che io resista. Ed è molto importante che noi non neghiamo o ignoriamo questo. Noi molte volte siamo inclini a pensare, sì, vabbè, il diavolo se la vedranno quelli che giocano con lui. Il diavolo agisce sempre nella nostra vita. Non agisce con cose fortissime, ma con questo tipo di tattica. Galoppare i cavalli presenti della nostra vita per cercare di farci cadere e dividerci da Dio, allontanarci da Dio. Si chiama diavolo divisore per questo. È molto importante che noi apriamo gli occhi. Guardate cosa è successo nel Vangelo delle tentazioni, cosa è successo a Gesù. Gesù si ritira nel deserto 40 giorni e 40 notti a digiuno. Secondo voi finiscono i 40 giorni e le 40 notti, avrà avuto ragione d'aver fame, no? O no? Era una cosa normale, ma è stata l'occasione che il diavolo ha voluto galoppare per cercare di allontanarlo da Dio. E così il diavolo fa con noi. Quelle occasioni che sono nella nostra vita presenti, che sembrerebbero tante volte inutili e insignificanti, cose della nostra vita normale, molte volte diventano l'aggancio perché il diavolo possa farci questi sgambetti che ci allontanano da Dio. E se noi non siamo attenti, cadiamo come pere mature in questo tipo di laccio, in questo tipo di presa in giro. Gesù parlerà di questo quando farà l'esempio del padrone di casa che vigila. Vi ricordate? Se il padrone di casa vigila le sue cose, nessuno gliele potrà rubare, dice Gesù. Ma se si addormenterà e non veglierà, verrà il nemico che ruberà tutto. Ecco quello che avviene nella nostra vita. Quando noi non siamo attenti a custodire i nostri sensi, la nostra volontà, e permettiamo che nella nostra vita ci sia un aggancio che poi il diavolo usa per farci cadere. E l'altra cosa che mi sembra importante dire è questa della giustificazione. Tante volte noi giustifichiamo il male dando così adito al fatto che il diavolo continui a tentarci. E vabbè, manco alla messa della domenica, ma oggi sono stanco. Sono stanco, ho lavorato molto, sono stato ammalato, ho avuto anche l'influenza. Il Signore capirà, a messa non ci vado. E il diavolo dice, benissimo, domenica prossima troveremo altri motivi che indurremo nella tua coscienza perché tu possa motivare l'assenza alla messa. E questo moltiplicatelo per tutti i comandamenti. Il diavolo trova sempre qualcosa che possa essere giustificante nella nostra vita del male che noi possiamo fare. E allora hai avuto l'influenza, sei stanco e lavorato molto, a messa ci va lo stesso e fai un atto virtuoso. Sapete che cosa succede? Ce lo dice il Vangelo di oggi, ve lo dico subito, ve lo dimostro subito. Quando noi resistiamo alla tentazione, il diavolo scornato se ne va, perché dice, questo non ha bocca, questo ammo, ne inventiamo un'altra. Ma quest'ammo non ha abboccato. Dice così, l'ultima riga, se avete il foglietto. Dopo aver esaurito ogni tentazione, quindi 40 giorni non erano solo tre tentazioni, ma tutte le altre che possiamo immaginare, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Adesso io chiederei, se fossimo alla catechesi lo farei, qual è il momento fissato? Ve lo dico io, per fare prima, è il momento della passione. Quando il diavolo tornerà per cercare di convincere nell'orto degli ulivi Gesù, che conosce la volontà di Dio, l'angelo porta il calice della passione, convincere Gesù che non ce la farà. E Gesù invece dirà quelle parole famose: io sono venuto per fare la volontà del Padre mio. sia fatta la volontà di Dio. Passi da me questo calice, ma non sono venuto per fare la mia volontà, sono venuto per fare la volontà del Padre. Gesù ancora resiste al demonio e porterà avanti tutta la sua opera. Come? Nelle tentazioni di oggi, sono tre tentazioni, il diavolo viene scornato da un Gesù che con molta determinazione risponde ai tranelli del demonio. Guardate, qui c'è un dato psicologico importante di cui dovete fare tesoro, sul quale dovete pensare. Se il diavolo ha tentato Gesù, quindi se il diavolo, che conosce benissimo Gesù, sapete che nel Vangelo ci sono esorcismi, no? Nei quali il diavolo grida: che hai a che fare con noi, Gesù Nazareno, allontanati da noi, sapete, no? Bene, il diavolo, che conosce bene Gesù, che sa che Gesù è il figlio di Dio, cerca tuttavia di far cadere Gesù. Noi non possiamo pensare che la tentazione non sia presente nella nostra vita. Se il diavolo ha tentato Gesù, inevitabilmente tenterà anche noi, e conoscendoci sa benissimo la nostra fragilità. Ho accennato anche prima a questo. Noi sappiamo, e questo è un punto, un altro punto di dottrina che dobbiamo tenere presente, che dopo il battesimo, che ci toglie il peccato originale, come frutto di questo peccato col quale nasciamo, resta in noi la concupiscenza, l'attrazione al male. Vuol dire, noi sappiamo benissimo che alcune cose sono sbagliate, che alcune cose sono male, tuttavia ci attirano, ci attraggono, e tuttavia spesso facciamo queste cose. Di modo che questo è importante tenerlo presente. Nessuno di noi è costituito in grazia. Tutti siamo oggetto della tentazione. Tutti siamo fragili e possiamo cadere. E come ha tentato Gesù, così il diavolo tenta noi. Ci tenta per allontanarci da Dio, ci tenta per allontanarci tra di noi. Quando succede qualche cosa, a me è capitato anche di vedere questo nelle famiglie, le persone che hanno una buona formazione, che sono realmente cattoliche, lo dicono subito: qua c'è il diavolo di mezzo, e non si sbagliano. Anche in sardo ci sono delle espressioni belline, no? Tipo, in noi cesti goigeda, cose di questo genere che ci aiutano. In sardo, per esempio, è tradizione che non si nomini il diavolo, ma lo si indichi con altri attributi o appellativi. Ecco, però è tipico della persona formata riconoscere che sicuramente c'è la tentazione vicina. E allora, ecco, impariamo da Gesù. Primo, come risponde Gesù? Non so se avete notato, Gesù risponde sempre citando la Bibbia. Sentite, ma Gesù, il figlio di Dio, aveva bisogno di citare la Bibbia? No, lui è la parola di Dio vivente, poteva rispondere liberamente con parole sue, non lo ha fatto. Allora noi teniamo presente questo: conoscere la parola di Dio, formarci nella parola di Dio, essere persone che effettivamente hanno familiarità col Vangelo. Vedete quante volte anche nella nostra spiegazione, che è semplice, così alla mano, abbiamo citato il Vangelo. Conoscere la parola di Dio. Secondo, pensare che realmente ogni volta che noi resistiamo il diavolo si allontana, ogni volta che cadiamo nel tranello il diavolo continua. E terzo, pensare che la tentazione ci accompagnerà fino all'ultimo momento. Ci sono persone, voi sapete questo, no? Certo, senza spaventarci, ma è la realtà, che soprattutto gli ultimi momenti della nostra vita sono molto tormentati dalla presenza del demonio, che incute timore, che ci spaventa davanti a questa realtà, per allontanarci da Dio. Ma il buon cristiano, la persona cattolica, muore con i sacramenti, come abbiamo visto di recente anche col sacerdote vicino e nella grazia del Signore. Allora, ecco che in questo modo, con queste armi, noi possiamo vincere le tentazioni. Ho detto, e concludo, le tentazioni erano tre oggi, perché sapete, sono le maggiori queste. La prima tentazione da tenere presente è questa della convinzione che le cose materiali non sono tutto. Convinciamoci di questo. E la Quaresima ci aiuta a staccare il cuore dalle cose materiali. Gesù ha detto: lì dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Vi chiedo, ma il vostro cuore in banca? Il vostro cuore nel portafoglio? Il vostro cuore nelle cose belle che abbiamo a casa? Dov'è il mio cuore? Staccare il cuore dalle cose materiali. Impegno della Quaresima. Gesù dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Secondo, mettere Dio al primo posto. Adorazione di Dio vuol dire scegliere di mettere Dio al primo posto. Anche qui, al primo posto non c'è internet, al primo posto non c'è nessun'altra persona o cosa. Al primo posto c'è Gesù. E terza cosa, non metterci nell'occasione prossima del peccato. L'occasione prossima del peccato, come diciamo nell'atto di dolore, è quella situazione nella quale io so già che mi allontanerò da Dio. E non la cerco questa cosa, anzi cerco di combatterla. Se io so che quella situazione lì è un'occasione di peccato per me, la devo rifiutare. Sono le tre tentazioni principali che abbiamo davanti nel Vangelo di oggi. Ho incominciato così e così chiudo. Ce la possiamo fare. Perché guardiamo Maria, questa giovane ragazza quindicenne che viene scelta da Dio, la quale, come è detto sempre nella Bibbia, schiaccia col suo piede virginale la testa del serpente infernale. Guardiamo Maria e facciamoci accompagnare dalla Madonna. Vi raccomando di portare sempre addosso qualcosa di benedetto. Importante è la catenina del battesimo, perché ricorda che apparteniamo al Signore, e poi evidentemente vivere in grazia, pregare molto, perché dobbiamo resistere alla tentazione. Così Gesù ha insegnato nel Padre nostro, nelle ultime due richieste delle sette presenti nella preghiera: Signore, non farci cadere quando siamo nella tentazione, e allontana dalla nostra vita il maligno. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio,